Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Novità pazzesca per quanto riguarda Instagram: dal 14 di gennaio non sarà più possibile utilizzare i filtri bellezza. Verranno rimossi dalla piattaforma milioni di filtri che alterano i lineamenti del viso. Non sarà possibile levigare la pelle, non sarà possibile aumentare la dimensione degli occhi, non sarà possibile rimpolpare le labbra. I filtri bellezza nel mirino. Questo perché vengono accusati di incentivare dismorfie e anche ansia sociale. Anche TikTok ha limitato tutti i filtri bellezza ai minori di 18 anni. A quanto pare i filtri farebbero perdere il contatto con la propria immagine. Resteranno disponibili oltre 100 filtri messi a disposizione dalla piattaforma che fanno altre cose, quindi magari intensificano dei colori, creano degli effetti, ma non vanno a modificare i lineamenti del viso.
Questa era Anna Roberta Sorbo, che è una social media manager, che dà l'annuncio di quella che per molti oggi potrebbe essere considerata una data funerea, luttuosa. Nei prodotti del gruppo Meta, cioè Instagram e Facebook, non ci saranno più 2 milioni di filtri basati sulla realtà aumentata, ma sono quelli che modificavano radicalmente l'immagine. Potranno farti una vita sottilissima, un sedere sporgente, gambe più lunghe, oppure non so, magari aumentare i pettorali a un uomo, squadrare la faccia, affusolare il viso a una donna, oppure potranno mettere quegli effetti carini e pucciolosi con le orecchie da coniglietto, il nasino da gattino e via dicendo. Erano 2 milioni di possibilità di alterazione dell'immagine che non saranno più disponibili attraverso le app dirette delle piattaforme, però naturalmente in rete c'è sempre di tutto, ognuno se vuole può continuare a farlo. È un po' più difficile, chi saranno più colpiti saranno, quelli che hanno poca dimestichezza nell'andarsi a cercare poi le app per fare i filtri, e in generale rimangono i filtri base di Instagram, che sono quelli per fare la foto con una sorta di allure che sembri una foto d'epoca, sembri virata, si cambia un po' la luce, si cambia un pochino l'intensità del colore, insomma si ha l'impressione che una foto del cavolo fatta col proprio smartphone nelle condizioni peggiori diventi una foto artistica. E su questo sono andati avanti da una decina d'anni circa che stiamo lavorando sulla nostra immagine, tanto che siamo più confidenti che la nostra immagine sia quella che riusciamo a produrre attraverso questi pastrocchi vari, piuttosto che quella che ci ferisce lo specchio, che in sé è anche fallace, ma è molto più vicina a quella che è la percezione che gli altri hanno di noi stessi. Ora, in realtà, dietro questa operazione è molto più facile se hanno una motivazione tipo commerciale. Meta ha chiuso Spark, che è la piattaforma che negli ultimi 7 anni metteva in contatto i frequentatori delle loro piattaforme di tutte le possibilità, 2 milioni come ho già detto, di avere filtri tramite Instagram e tramite Facebook. C'è anche da dire che molti dicono che in realtà il gruppo Meta abbia in cantiere una sorta di visore di realtà aumentata, quindi non vuole inquinare il mercato di questo, ma poi c'è anche una sorta di motivazione tipo etico-sociale. Cominciavano a essere segnalati in maniera massiccia casi di confusione, di psicosi, di ansia generale nei ragazzi nel voler perseguire quell'immagine da cui sentiano rappresentati. Detto questo, non cambierà nulla. Oggi tutto il mondo continuerà ad andare avanti nella stessa maniera, il sole tramonterà nell'orario che è stato prescritto e non cambierà assolutamente niente. Però è un segnale decisivo e importante che ci permette questa mattina di fermare l'attenzione su un aspetto molto tipico della nostra evoluzione digitale. Il fatto che ognuno di noi ha a disposizione degli strumenti per creare un'immagine di sé che maggiormente lo soddisfi, che non è semplicemente come il truccarsi o alterarsi con chirurgia estetica, no, è qualcosa di diverso, qualcosa di immediato, di veloce, di non cruento, qualcosa che lascia intatto il prototipo, quindi non è che mi taglio un pezzo di naso o mi silicono un po' di labbra, la mia faccia rimane la stessa, è una sorta di ritratto ideale di Dorian Gray. Al contrario, noi cominciamo a alimentare un'icona che consideriamo splendida, bella, vincente, in linea con i canoni correnti, la nostra faccia rimane la stessa di sempre. Questo non ci interessa, perché il punto di confronto, il punto di condivisione è più spostato verso la condivisione digitale, quindi incorpore, rispetto a quello che ogni giorno la gente vede o non vede di noi. Su questo argomento avete da pensare, da fare? Immagino che nessuno del pubblico che mi ascolta, età media 60 anni, che in questo momento la maggior parte dei casi sta affettando la cipolla per buttarla nel soffritto, abbia questo problema. Però diciamo che anche le generazioni più attempate amano indulgere nel abbellire una propria foto prima di metterla in circolazione. Io vedo amiche quasi miei coetanee, più o meno miei coetanee, che comunque continuano a mettere ogni giorno i loro ritratti, che sembrano levigati come il fondo di un bidet, però non si rendono conto del paradosso di questo. Lo fanno perché per essere apprezzate dagli amici, dalle amiche, per sentirsi migliori, insomma. 800 24 00 24, cosa accadrà della vostra vita oggi che avete meno filtri a disposizione?
E ormai è praticamente impossibile trovare una foto o un video che non sia stato passato per qualche filtro.
Queste sarebbero occhiaie, tuc.
Ah, e te le leva, ok, poi?
Snellisci volto.
L'applicazione che stiamo utilizzando si chiama Facetune ed è una delle più famose.
Però non tutti la sanno usare bene. Andiamo sul viso, occhi, altezza.
È la miseria.
Tipo agli uomini interessa molto la mascella, perché tutti gli uomini vorrebbero una mascella larga. Naso, dimensioni, larghezza, spessore, alza, punta.
Ma scusa, sta cosa funziona pure col pacco?
Sì, mi ha modificato dei pacchi.
Ah, sì?
Ma non ti dico a chi. Magari mi chiedo, modificami la faccia, io vedo che però il pacco non è risaltato bene.
La bottarella.
FaceApp
secondo me è la cosa più dannosa che possa esistere per la psicologia delle persone, perché dopo non ti sai più vedere le foto senza quell'applicazione.
Io vedo alcune ragazze troppo modificate, però magari una si crea una realtà parallela e cosa le devi dire se questa cosa la fa stare bene?
Allora, Niccolò De Vitis, no, le Iene il 12 gennaio erano delle interviste a degli influencer proprio sulla sovraesposizione da filtro. Professor Antonio Nizzoli, buongiorno intanto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, il professor Nizzoli è docente alla Facoltà di Psicologia Università San Raffaele, membro del progetto Satisface, sempre del San Raffaele, che è un progetto interdisciplinare che analizza proprio la percezione dell'immagine del proprio viso e la relazione appunto che ha con l'elaborazione digitale. E concorda con me che nulla cambierà oggi, non è che si stravolgerà il mondo, semplicemente un piccolo stratagemma probabilmente dettato da motivi aziendali, commerciali, via dicendo. Però il segnale è interessante, che questo comunque rappresenti argomento di discussione.
No, assolutamente, non penso proprio che cambierà qualcosa, però l'argomento rimane affascinante. Noi abbiamo fatto qualche esperimento prendendo delle foto di situazioni di ragazze coinvolte in fatti di cronaca. Ne abbiamo accumulati parecchi, e la cosa che vi propongo è che c'è una straordinaria uniformità filtrata nei visi di questi soggetti. E il tema penso che sia questo, la cosa più affascinante, cioè che è un mondo che tende a uniformare il volto. E siccome il volto non è un oggetto come può essere una coscia, prima si parlava dei pettorali, no? Dove si possono misurare una foto di un pettorale, bene o male, è una foto di muscoli. Il volto è intrinsecamente espressivo. Ed è di una ricchezza incredibile. E l'uniformità che queste foto troviamo in queste foto sui fatti di cronaca, che spesso, anzi quasi tutti, provengono dai social e dai profili di queste persone, la tendenza su cui mi piacerebbe riflettere è quella della tendenza all'uniformità che l'immagine digitale e i filtri consentono.
Quello che voi chiamate l'Instagram face, cioè quasi, esatto, la definizione di una nuova specie dell'umanità, come nascesse una nuova antropologia, come se scoprissimo una tribù che non conoscevamo, che era sepolta in una foresta, con dei volti strani, particolari, con caratteristiche somatiche molto particolari. E artificialmente sta creando una nuova specie di umanità, questo praticamente.
Molto, vabbè, ovviamente con dei canoni nostri, perché per esempio adesso stavo guardando una ragazza, purtroppo anche lei vittima del fatto di cronaca, nigeriana, una bellissima ragazza che è stata uccisa, e sul suo profilo è ritoccato ed è schiarita con le labbra più affusolate di quelle tipiche della sua etnia, e con la pelle schiarita, no? E mentre l'originale è una bellissima ragazza, nel suo profilo tende all'uniformità di questo, appunto.
Beh, l'ha fatto face. Anche Michael Jackson in maniera reale, però.
Certo. No, ma infatti
è un fenomeno diffuso comunque, il volersi uniformare a un modello, diciamo, che viene considerato più fortunato, più vincente in certe società. Poi mi interessa molto perché lei ha citato una ragazza morta, perché molte volte questa operazione l'è fatta come fosse una sorta di cosmesi post mortem.
No, è che è perché sono le foto delle persone vittime di cronaca, diciamo di cronaca, non solamente cose da drammatiche. Se lei, io ho un occhio un po' attento, mi seleziono queste foto, e la cosa che stupisce, cioè che stupisce, in realtà ormai ci stiamo abituando e quindi non ce ne accorgiamo più, è l'incredibile uniformità di questi volti, che si assomigliano tutti, hanno questo standard molto molto, con una variabilità molto molto ridotta. Anche qui non è che stiamo scoprendo un mondo che non c'è mai stato. La moda esiste da qualche secolo, così importante, diciamo, è tipico dal Novecento in poi, e che la moda tenda a uniformare per un certo periodo, ma ci vuole poi qualcuno che la cambi, perché sennò la moda non funzionerebbe, deve essere un continuo gioco di uniformità e di variabilità, sennò la moda
si auto... Allora, capito una cosa, professore, dunque, rispetto a ogni precedente del passato, ci sono etnie in cui le donne si allungano il collo, gli uomini si mettono le labbra a piattello, ma sono operazioni di mutazione corporea vera e propria. Realmente, se uno va in quel posto, vede tutte quelle persone con quelle caratteristiche, le donne che si mettono il busto per farsi la vita fine, le donne che si deformano i piedi. Ci sono mille modi in cui sul corpo sono fatti interventi decisi per segnare un'appartenenza. Ma oggi l'umanità rimane la stessa, è come se fossimo chiusi dentro una gabbia e rimaniamo sempre gli stessi e viviamo nella nostra proiezione. Queste trasformazioni, nella maggior parte dei casi, sono fatte agendo appunto sull'immagine.
Cioè, beh sì, sull'immagine diciamo digitale. E poi, e questa forse è la cosa più interessante, più problematica, è quando questa insoddisfazione, se c'è un'insoddisfazione, poi ha una ricaduta su la psicologia della persona, sulla psiche della persona, che tenta di cambiarlo realmente e quindi va a fare l'intervento di chirurgia plastica, perché non ha non soddisfa l'uniformità dello standard estetico. No?
Non vorrei sembrare crudele, ma guardatevi una puntata del Grande Fratello, di un talent show qualsiasi, le persone sono tutte uguali, le confondo, io che non ho molta, diciamo, aggiornamento su quello che è lo star system tarocco degli ultimi anni, vedo praticamente sempre la stessa persona, con caratteristiche che lei ha definito, io davanti a un suo articolo, penso sia la bozza di un articolo,
sì,
o l'inizio di un libro, in cui lei comincia a definire quelli che sono i canoni, che sono esattamente, secondo me, la lista della spesa che fa una persona quando va dal chirurgo estetico.
Questa è un'osservazione interessante, perché un effetto è quello di scomporre il viso in parti, che anche questo per il viso non va bene, ragazzi. C'è una cosa che proprio è ricca, perché è composita in maniera armoniosa, è il viso. Quello che succede è che si prendono le varie parti del viso, le sopracciglia, gli occhi, il naso, la bocca, le labbra, e le si adatta allo standard dell'oggetto, della parte, no? Poi si compone qualche cosa che spesso funziona, perché i filtri funzionano bene, ma servono anche poi per andare a vedere cosa devo cambiare. Quindi, se il naso non soddisfa, che ha un, che è fondamentale, che è al centro, che condiziona tutto. Se io ho il modello standard, ma il mio viso è fatto in un certo modo, attaccarci il modello standard a un viso che ha una sua particolarità, insomma, diventa problematico. Quindi,
è come un progettista che con AutoCAD, con alcuni software, costruisce un palazzo, lo vede com'è, poi dice ai muratori: questo è il modello. Con i filtri ci si costruisce il volto che si vorrebbe, poi se vado al chirurgo voglio questo, perché il filtro permette, fa delle cose allucinanti. Io vedo vite affinate, volti cambiati totalmente. Ma ci sono delle rubriche, ce n'è una dentro Striscia la Notizia, fa vedere l'evoluzione dello Star System negli anni, acclamatissimi conduttori, conduttrici, giornaliste soprattutto, capito? Se vede quello che erano 3-4 anni fa, era un'altra persona. Evidentemente lo fanno non tanto per soddisfare una propria personale vanità, non credo sia solo quello, è perché la necessità di andare in video presuppone che si appartenga a quel modello omologato, se no le persone non ti riconoscono, non ti vedono come modello, e questo è abbastanza drammatico. Ci fermiamo un istante per le informazioni della borsa.
C'è gente che ha paura di non essere accettato in questo standard di bellezza.
Però se tu li usi tu stessa anche, forse.
Esatto.
In una serie di documenti che sarebbero dovuti rimanere segreti, ma che l'ex dipendente Frances Haugen ha reso pubblici e che oggi sono noti come i Facebook Files. Tra queste pagine si legge che la continua esposizione a corpi perfetti e vite lussuose genera in chi sta dall'altra parte dello schermo un senso di inadeguatezza e frustrazione.
Qua prosegue il servizio delle Iene sui filtri, sulla bellezza social di Niccolò De Vitis. Ricordo che stiamo parlando dei filtri per alterarsi, che da oggi il gruppo Meta ha ridotto nella disponibilità immediata attraverso le sue app, ma in generale stiamo allargando il tema alla, diciamo, tendenza generale di mutare il proprio volto, di creare un canone estetico artificiale, inesistente, non rappresentato in nessuna realtà territoriale. Ogni territorio ha le sue caratteristiche. Io feci questa riflessione, ricordo, anni fa, quando mi occupavo di televisione, feci un discorso pre-sovranista sicuramente, perché osservai Miss Italia, guardavo delle versioni di Miss Italia e vidi queste ragazze che erano tutte uguali. Mi domandavo, dalle prime, diciamo, edizioni di Miss Italia era abbastanza semplice riconoscere la regione di provenienza di una Miss. Ogni regione, bene o male, le sue caratteristiche determinate dal clima, dai flussi migratori, dalle attività, che ne so, le donne perugine hanno una particolare curvatura data dal fatto che, lo diceva, lo spiegava un antropologo, che per anni le contadine falciano l'erba piegate in una certa maniera, questo gli ha fatto sviluppare i polpacci in un'altra maniera. Che ne so, o le popolazioni di montagna hanno un fisico diverso, la popolazione di mare, via dicendo. Nelle Miss Italia, io di qualche anno fa, notavo che in realtà non c'erano più queste caratteristiche. Non si riusciva più a individuare l'area di provenienza di una Miss, perché erano tutte uguali, tutte artificialmente rifatte. E oggi il professor Antonio Nizzoli, che è docente a facoltà di psicologia al San Raffaele, sta lavorando su un progetto che proprio ragiona su questo, si chiama Transatisface, su analizzare quanto la percezione del proprio viso in relazione a un modello artificiale ormai creato da quelli che sono gli esseri umani più in voga, che rappresentano il successo, fa sì che ci sia questa operazione di progettazione del proprio volto nuovo attraverso i filtri, i sistemi di artefazione. Una volta che uno si è costruito il progetto della propria faccia, esattamente come corrisponde ai canoni che vengono considerati, assimilati alla bellezza, al successo, all'essere appartenente a una classe privilegiata di persone, beh, poi va dal chirurgo estetico e se li cambia. Mi interessa ancora più entrare, professore, però, in merito a questo articolo che lei sta ragionando, sta spiegando, perché mi sembra un po' sinistra, ma però conferma un'impressione che avevo avuto io, che è venuta in superficie soltanto leggendola, che in realtà quando vedo anch'io delle facce, ma soprattutto di donne, non ho paura di mostrare in questo qualcosa, può essere inteso forse malversato come discriminazione, Donne che appaiono in episodi di cronaca, ahimè a volte molte come vittime, femminicidi, ragazze uccise, ragazze coinvolte in episodi di cronaca, si nota una certa somiglianza tra loro. Non voglio dire ci sia un rapporto fra persone che si allineano a questo standard, persone che sono coinvolte in fatti di cronaca, ma in realtà sono degli indicatori, sono persone che a caso appaiono in fatti di cronaca perché il fatto, le circostanze hanno voluto che fossero estratte dalla massa delle persone sconosciute e portate su un giornale. Parliamo un pochino più di questo esperimento, questo studio che state facendo.
No, allora, intanto ed è tutto casuale, nel senso che ci sono, purtroppo sono fatti di cronaca, non sicuramente felici, però c'è per esempio le due ragazze che sono rimaste bloccate nel fiume un po' di tempo fa e sono morte per un'alluvione, c'è chi è vittima di un incidente stradale e così via, quindi sono molto, molto diverse, sono casuali. Un fatto interessante su cui anche bisognerebbe riflettere è che il giornalismo usa queste immagini che sono quasi sempre provenienti al 90% dai profili di questi soggetti e essendo provenendo dai profili di questi soggetti sono l'autorappresentazione di questi soggetti.
Cioè, quindi, certo, esattamente. Una volta si andava a casa della vittima con una scusa, cercava di rubacchiare una foto, quello faceva il cronista, cercava di farsi dare una foto e se non gliela davano se la prendeva o la fotografava da una foto e aveva la foto, diciamo, della vittima. Oggi quando accade un episodio di cronaca, sto guardando adesso le due ragazze disperse e morte nella piena del Natisone, in effetti sono le foto che queste ragazze hanno messe sui social, quindi essendo ragazze nella norma erano foto su cui loro lavoravano come lavorano tutte le ragazze che mettono foto sui social.
Esatto, quindi questo è interessante perché c'è questo meccanismo dell'autorappresentazione e poi della rappresentazione nella giornalistica. È interessante perché comunque questo alimenta il circuito dell'intelligenza artificiale che ha bisogno di volti per istruirsi, per imparare. E questo alimenta un circolo, non so se vizioso o virtuoso, non sta a me a giudicarlo.
Beh, un serpente che si morde la coda, perché più le persone circolo, si fanno uguali, esatto. Più l'intelligenza artificiale le riproduce, ne fa un modello, più quelle si vedono rappresentate in modelli artificiali e alla fine c'è l'omologazione totale, diviene un gran frullato di tutto quello che c'era prima, diventa lo stesso modello, è messo nello stesso stampino, ecco.
Assolutamente. Ecco, questo è molto interessante, anche perché quando le Iene sostengono non filtrarti, no? Cioè non, questa è una cosa un po' naif, no? Cioè, e comunque gli smartphone hanno, per funzionare hanno bisogno dell'intelligenza artificiale, se no la foto non riescono a farla. Quindi il filtro c'è in ogni caso, non può non esserci, perché se no la foto non funziona dal punto di vista ottico. Quindi ogni foto è già, che non è una riflessione ma è una proiezione, ha bisogno di filtri, se no non funziona. E quindi il filtro c'è, cioè in
ma per
caso...
questo hanno l'impressione le persone che le foto fatte con smartphone di ultima generazione saranno più belle delle foto che fa un fotografo professionista. Io so che aprirò una ferita dolorosa, ma Fabrizio Intonti, con cui lavoro da anni, è un fotografo professionista di altissimo profilo. Gli capita ogni tanto che fa un servizio fotografico fatto benissimo, in cui ci sono dietro decenni di esperienza e tutto, poi la persona va a casa e se lo rimaneggia coi filtri gratis che si trovano free in rete perché pensa che sia più bello e non gli piace se non somiglia alle foto di Instagram, e questo è drammatico.
Esatto. No, con Intonti ci siamo confrontati e mi ha dato una mano anche su queste cose, perché è un esperto di questi aspetti, è sicuramente molto interessante. Però volevo aggiungere una cosa, sempre rispetto al servizio delle Iene, perché poi c'è il mito del viso autentico, cioè il fatto che non bisogna filtrarsi, non bisogna truccarsi, non bisogna andare dal chirurgo plastico, dal chirurgo estetico, perché il nostro viso, c'è il nostro viso naturale, autentico. Che però questa è un po' una sciocchezza, perché no, qual è il viso autentico di una persona? Infatti c'è una grande differenza tra il viso e il corpo in generale, cioè il resto del corpo
dovrei avere un'interfaccia retinica fedele con lo sguardo di chi mi guarda per vedere il mio viso autentico, probabilmente.
Infatti è la dimensione sociale, certo, la dimensione sociale è quella, quindi è una cosa molto, molto più complessa del non specchiarsi o farsi un selfie, quello sono io. no, perché non, senza filtri, ecco, l'idea che viene fuori dalla trasmissione è niente filtri, e quindi quello lì è il viso naturale. No, è un viso, a parte che c'è tutta l'espressività, la luce, tutto quello che sappiamo di mediazione, ma c'è anche il lavoro che ognuno fa sul proprio viso, semplicemente la mattina, decidendo come si presenta, con tanti
aggiustandosi
capelli.
La barba se sei un uomo,
esatto,
semplicemente
esatto.
Mettendoti una cremina se sei una donna. Sentiamo un attimo Fabio da Pisa, prima che cade la telefonata. Fabio, buongiorno.
Buongiorno e grazie per darmi l'opportunità. Sarò breve. L'intervento è il seguente, anche io sono un pentito dei filtri, nel senso che li utilizzavo prima shareware, quelli lì che si comprano, quelli che sono gratuiti,
gratis.
Poi avevo fatto
sì.
La progressi gratis, e poi sempre più evoluti, tant'è vero che la mia compagna mi prendeva in giro, ero diventato ridicolo perché oggettivamente le foto sembravano tutte standardizzate. Poi ci siamo lasciati e io ho risolto il problema alla radice. Lo so che sarà opinabile, ma io ho preso e senza dire niente a nessuno me ne sono andato in Albania e mi sono sottoposto a dei piccoli interventi correttivi, niente di trascendentale. Ho speso 3.000 euro, 3.500 euro, questo 3 anni fa. A Natale sparì, tutti i miei amici pensavano che fossi sparito, e sono tornato e ho corretto il mio sorriso, ho corretto gli zigomi, ho corretto tutto quello che non
cioè
è
diventato come era fatto coi filtri, quindi
come?
È seguito esattamente.
Sì, sì, lo so,
vede, professor
abbastanza...
Nizzoli, abbiamo colto l'esempio che certifica il suo studio. Il nostro ascoltatore ha fatto esattamente questo.
Assolutamente, cioè è la prova vivente, non digitale, di questi meccanismi che stanno spopolando, assolutamente.
Senta, ma perché l'ha fatto quando si è lasciato con la fidanzata? È stato
lo spartiacque? No, non è stato. Era già un qualcosa che meditavo, che non sapevo, ero impaurito, perché trovarsi in un paese straniero, non conoscere niente.
Perché andate in Albania? Costa meno,
ho avuto fortuna perché ho trovato delle cliniche veramente eccezionali. Non voglio fare pubblicità, ovviamente, ci saranno anche in Italia, per carità di Dio. Ma mi potevo permettere un budget del genere e il risultato è stato eccellente.
Quindi, cioè ha fatto una romanella da 3.000 euro, però è soddisfatto.
Soddisfattissimo.
Vabbè, ma i suoi amici poi, che l'hanno vista uguale alle foto su Instagram, non sono accorti di nulla.
Sì, giusto. Alcuni hanno detto, ma cos'è successo? Altri più meticolosi, coloro che mi hanno guardato, i miei amici più intimi, mi hanno detto che è successo qualcosa, abbiamo capito perché sei sparito, e ho dato il consiglio anche a altre persone.
Vabbè, se lei sente meglio, che devo dire, se lei sente meglio, ben venga. Fermiamo un istante, traffico.
Melog.
Però intanto grazie a Carlo Salvatore, Elisabetta Fusconi che mi seguono da Milano, a Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini che mi seguono da Roma. Ricordo che sono in collegamento col professor Antonio Nizzoli che insegna psicologia al San Raffaele e sta lavorando a un progetto, si chiama Satisface, proprio mirato a cercare di capire il rapporto fra il bisogno, la cupidigia della modificazione del proprio volto attraverso i filtri digitali, e questo che ha una ricaduta comunque nella realtà, perché le modifiche che vengono fatte digitalmente altro non sono che la mappa poi di un intervento più deciso. Quindi l'umanità si sta, diciamo, riprogettando con un nuovo modello, ma a questo punto di vista qual è il rapporto fra l'autenticità? Uno si sente autentico quando corrisponde a quel modello, o l'autenticità è la faccia che ci abbiamo, che ci ha dato la mamma, il papà o chi ci ha, diciamo, contribuito al nostro patrimonio genetico?
Ma dunque, noi nella nostra attività facciamo molta ricerca nelle scuole con i ragazzi, e ci sono delle note positive assolutamente che voglio condividere, cioè facendo i questionari e anche discutendo ci si rende conto che i giovani, che sono molto, molto difficili da poi questa è una generazione che più introversa, più che non è sicuramente quella degli anni 60 che rivendicava, ed è difficile quindi interfacciarsi, però studiandoli si vede che c'è molta più consapevolezza di quanto noi immaginiamo, quindi sanno benissimo di questi meccanismi del filtro, dell'intelligenza artificiale, e spesso alla domanda che rapporto hai col selfie c'è tutta una dimensione giocosa di uso del selfie come mezzo di comunicazione intragruppo, e anche discorsi sull'autenticità, cioè sull'accettazione, sul fatto di avere un rapporto col proprio viso più sereno, meno problematico. E questo naturalmente nel mainstream non viene fuori, che comunque c'è molta consapevolezza e anche molta intelligenza nell'affrontare queste cose nelle nuove generazioni che sono cresciuti con questi mezzi.
Però è cambiato qualcosa anche nella percezione, non soltanto nelle nuove generazioni. Faccio un esempio doloroso sicuramente, non entro nei particolari, non faccio nomi perché non voglio essere impietoso, ma nella nostra televisione sono alcune bravissime giornaliste, stupende conduttrici, che mi sembra impossibile che non si rendano conto che le luci che mettono nel loro set di talk, di programma che conducono, le fanno vedere come persone reali. In particolare c'è una persona di cui non dico il nome per pietà, che non sembra più nemmeno un essere umano, si vede una faccia bianca di un cartone animato con due occhiettini piccoli, ma non se ne rende conto quando si rivede che è ridicola quella rappresentazione lì, perché nessuno lo dice. È un po' come il re il nudo, nessuno accorge di dire: guarda, sei una giornalista, una brava giornalista, o anche un giornalista, ma i casi più significativi sono soprattutto di conduttrici. E perché ti devi mettere questa luce che ti toglie ogni parvenza umana? Pensi di essere più bella, più accettabile, ma nessuno lo dice. Lei stessa probabilmente è contenta di vedersi in quella maniera. Cos'è cambiato nella percezione della nostra autenticità?
E sull'autenticità, questa è un po' la sfida però della modernità, della contemporaneità, cioè non è sicuramente il tema, cioè che cosa, perché ce lo domandiamo, perché prima non c'è un bellissimo libro sulla storia del volto che sostiene che sino alla modernità e comunque sino al 600-700 il problema della gestione del volto non ci fosse. Non c'era, proprio tranne per le elite, ma stiamo parlando dello 0% qualcosa. È la nostra attualità, è quella di porsi il problema di come siamo e come vorremmo essere, come ci vedono gli altri, come diceva lei giustamente.
Ma perché, scusi professore, ma perché adesso siamo iper rappresentati. Ognuno di noi, anche se non appartiene all'umanità che compie azioni epiche o azioni memorabili o azioni, diciamo, di pubblico interesse, sa di essere moltiplicato per un'infinità di pubblico e di osservatori. Ogni persona potenzialmente può essere vista da milioni di altre persone, ma quando mai nella storia dell'umanità una persona che nasce, vive una realtà propria, familiare, locale, via dicendo, aveva la possibilità di essere visto da milioni di altre persone? È chiaro che aumenta il pubblico e aumenta anche il bisogno di costruirsi un'immagine, come l'attore deve mettersi il trucco per forza. Siamo tutti attori di un teatro infinito.
Assolutamente, ma lei pensi che, le racconto questo episodio che a me ha divertito molto, perché ho fatto l'esame a una studentessa molto brava che mi ha detto: non mi è piaciuto il corso perché sono temi che interessano anche a me, perché sa, ma in maniera molto modesta, anch'io sono un influencer. E io ho detto: ah, bene, ma mai, che numeri hai di follower? No, pochi. Detto, vabbè, dai, dimmelo comunque, fa 50.000. Non solo, ma lei parlava proprio, lei pensi, perché come pertinente, che lei aveva dei problemi di acne e parlava di come accettava l'acne e si era creato una comunità che la seguiva per come lei rivendicava questo rapporto con l'acne.
È diventata la portabandiera del popolo dei brufolosi, giustamente. Ha fatto di un problema un vantaggio. No, ma è stata molto intelligente.
Esatto. Questo, per esempio, a me è stupito, che sono appunto anch'io di una generazione così un po' vecchiotta, mi è piaciuta molto, l'ho trovata di una serenità, di un'intelligenza non notevole, e con dei numeri straordinari. Partiti con 50.000 iscritti, non è che ce ne siano tantissimi,
Quindi, sì, a meno che uno non se li compra, sono tanti, certo, chiaro.
Esatto. Quindi, insomma, niente, per dire che insomma le cose sono comunque complesse. Io sono contrario alle visioni apocalittiche che non servono a niente, no? Perché comunque
chiaro che cambia anche la qualità del tempo. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Oggi la nostra realtà è questa, bisogna guardarla con curiosità, con interesse, cercare di approfondirla, ma non dire bisogna tornare ai bei tempi di una volta, in cui i ragazzi erano acqua e sapone, gli uomini puzzavano, ma non è così, è diverso. Oggi è talmente preponderante.
Il film di Anna Magnani e Walter Chiari, bellissima, questa bambina, stiamo parlando degli anni 60, non è che, cioè, il tema era quello lì. C'è questo incubo.
Sì, anche Anna Magnani, parlando con Walter Chiari, che era il furbacchione che voleva farsela sul greto di un fiume, diceva: se io facessi due o tre cosette sarei meglio, forse. E già se ne parlava allora, certo. Sì, me lo ricordo. Quindi, sì.
Stiamo parlando di 65 anni fa, cioè una cosa. Ed era l'ossessione del volto di questa povera bambina, bellissima appunto, che non era assolutamente bella, che veniva costantemente truccata, messa, fotografata, per un futuro che non aveva nessun senso. Quindi il cambiano completamente i contesti, però i temi sono quelli.
Oggi sono soltanto dei mezzi più raffinati, più potenti, alla portata di tutti, per cambiare ciò che non ci piace. Grazie professor Nizzoli, grazie agli ascoltatori, a domani.